Ave Maria, cari fratelli di Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna dalla radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano, le conferenze. Ecco, siamo arrivati a quella sulla Trinità. Siamo in quest'anno fatidico, 1938, ecco l'ultimo anno di libertà, si può dire, prima della Seconda Guerra Mondiale, scoppiò appunto nel 1939. San Massimiliano fa delle conferenze infervorate proprio sulla Madonna, sulla necessità di essere propri della Madonna, di consacrarsi a lei, di cercare lei, di fare tutto per lei, perché si vede che presentiva il momento di prova grande, generale, per tutto il mondo e anche per Nepokalanov. Questa conferenza della Santissima Trinità è tenuta il 12 giugno 1938, Domenica della Santissima Trinità. Conferenza numero 184 del testo, appunto le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014, traduzione dall'originale polacco. Noi non possiamo comprendere fino in fondo il dogma della Santissima Trinità. Certo, non è possibile. Finché noi non lo vediamo, non lo contempliamo, è impossibile. Può venirci in aiuto solo la rivelazione, cioè la scrittura. La scrittura e la tradizione insieme, perché anche la tradizione è rivelazione. Rivelazione non scritta, ma comunque rivelazione, vedi questo scritturismo oggettivistico, no? Materialistico, oggi è tipico della mentalità razionalistica, che è illuminista, kantiana, che è scientista, ecco, cioè solo la parola, quella scritta nella lingua originale, con il testo originale, che poi non si sa neanche qual è, perché appunto l'originale si è perso, c'è il testo masoretico, quello ebraico, ecco, per il greco, per il Vangelo è più chiaro, insomma, perché c'è il greco, però insomma, anche lì ci sono vari testi, varie versioni, quindi insomma, è sempre una ricerca, ecco, il testo definitivo che non è mai compiuto. Anche perché lo scritto non può mai ripetere la parola, no? Sì, lo scritto c'è, però lo scritto dice qualcosa di quello che erano le parole, che è diverso. È come quando uno prende appunti, anche qui San Massimiliano parla e i suoi discepoli prendono appunti. Qui c'è scritto proprio lo scrittore, no? Scriveva fra vitale milos, e quindi quello che prende appunti, ecco. Lo scrivano di San Massimiliano. Lui faceva le conferenze così libere, soprattutto nell'ultima parte della sua vita, scriveva più poco, anche perché era insomma proprio sofferente, provato dalle malattie, dal freddo, dal clima, insomma, che si viveva a Nepokalanov, no? Nell'alta Polonia, sempre molto freddo, anche d'estate non era così facile starvi. E quindi, ecco, San Massimiliano, diciamo, si serve di questo, però non è che tutti quelli che scrivono dicono la stessa cosa, sentendo quello che parla. Infatti anche di Sant'Agostino abbiamo tante prediche, tante omelie, però ci sono delle differenze alle volte notevoli tra i vari testi, no? Le varie versioni, perché una cosa scriveva uno o l'altra. Tanti discepoli aveva Sant'Agostino. E quindi non sempre erano concordi su quello che avevano sentito, magari davano anche la loro interpretazione. Ecco. E poi, lo scritto stesso dello scrivente può essere soggetto a errori, distrazioni, stanchezza, debolezza, eccetera. Quindi diciamo, la mancanza psicologica, non si può essere assolutamente oggettivi davanti a un pezzo di carta, perché anche quello è soggettivo, anche la scrittura, per quanto sia sancta. Santa, sacra, ispirata fino alle virgole, però le virgole chi le ha messe? Ecco, va bene. Noi non possiamo comprendere fino in fondo il dogma della Santissima Trinità. Può venirci in aiuto solo la rivelazione. Soltanto Dio ha una conoscenza infinita perché ha un intelletto infinito e può rivelare a noi ciò che c'è necessario alla salvezza. La teologia si sforza di spiegare con diverse similitudini l'esistenza di un Dio in tre persone. Ma non la comprenderà mai. Ecco, la Chiesa è arrivata per virtù dello Spirito, non è arrivata perché è brava. I concili non è che hanno dogmatizzato, hanno riassunto delle verità perché erano grandi e potenti, intelligenti quelli che vi partecipavano, ma è lo Spirito Santo che fa questo, no? quindi se dobbiamo credere questo è perché viene dallo spirito. Una quantità infinita di acqua non potrà mai entrare in un bicchiere. Ecco, questo lo diceva anche la famosa Paolina, no? A Teresa di Gesù Bambino, la sorella maggiore alla sorella minore, a spiegargli la grazia, no? Ecco, la grazia è la stessa, però in tanti bicchieri la grazia è infinita, cioè non potrà mai essere contenuta da nessuno. Però il bicchiere più grande ne contiene di più, quello più piccolo di meno, ma è la stessa grazia, no? È uguale, no? Ecco. Quindi una massa infinita d'acqua non potrà mai entrare in un bicchiere, è quello che disse il fanciullo a Sant'Agostino, perché vedeva questo fanciullo, Agostino, che voleva mettere, ecco, l'acqua nella conchiglia. Non c'entra, l'acqua del mare è troppo grande. Nella conchiglia ce n'entra poco, però ce n'entra qualcosa. Ecco. Delle analogie, dalle tracce che vediamo della natura, possiamo in un certo modo conoscere un pizzico del mistero della Santissima Trinità. Tutta la natura ci parla della Trinità. Questo è un tema affascinante che tanti padri hanno sviluppato, Sant'Ambrogio, San Basilio, tutti quelli che hanno commentato un po' la Genesi. Anche nella creazione si vede la Trinità. Nella creazione, cioè, perché talmente tanta armonia di elementi diversi che però si compongono in qualche maniera un po' misteriosa che noi non riusciamo a capire. Sì, poi diamo delle spiegazioni, delle deduzioni, però il perché è avvenuto proprio così noi ci sfugge, no? L'unica cosa è la spiegazione della Trinità che è al di sopra di tutto. Delle analogie, dalle tracce che vediamo della natura, possiamo in un certo modo conoscere un pizzico del mistero della Santissima Trinità. La famiglia, sotto un certo aspetto, ne è una lontana similitudine. Negli angeli la somiglianza è ancora più grande. Ecco, la famiglia è immagine della Trinità perché ci sono diversi componenti però ci sono, ci sono unità tra i componenti. C'è unità tra i componenti, quindi la famiglia è immagine senz'altro della Santissima Trinità. Gli angeli sono ancora più simili, sì, perché gli angeli sono spirituali, no? La famiglia umana è anche un po' carnale, quindi ci sono elementi che nella Trinità non ci sono, la materia non c'è nella Trinità, no? Vabbè, adesso ci sta pure perché il Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Però è una materia totalmente spiritualizzata. Totalmente al di sopra di quello che è, ecco, la sua natura comune, di quello che possiamo noi pensare o immaginare, no? Di Gesù risorto. Che cosa possiamo sapere di Gesù risorto? Quasi nulla, solo che è risorto, che ha un corpo impassibile, che è delicato, che passa attraverso i muri, che vive in più situazioni contemporaneamente, che al di là dello spazio e del tempo. Sì, però non è che abbiamo avuto esperienza fisica, lo possiamo studiare in laboratorio, no? Non possiamo. Quindi dobbiamo solo crederlo che c'è. Quindi la Trinità è più visibile nei corpi invisibili, cioè negli angeli, no? Nella materia invisibile, in ciò che non si vede. Da questo mistero possiamo attingere molti insegnamenti, come per esempio l'unità. Nell'unità c'è la Trinità, perché la Trinità è pluralità di persone. Gli uomini imitano la Santissima Trinità unendosi in famiglie, associazioni e ordini. Persino giuridicamente, per fondare un'associazione, sono necessarie minimo 3 persone, questo anche per il diritto canonico, no? Una comunità religiosa è eretta e istituita se almeno ci sono 3 persone. Questo dice il diritto. Perché dice così? Ma perché è un approccio trinitario, appunto. Si parte dalla fede per arrivare alla legge. Mentre lo Stato fa un altro procedimento, no? Gli stati laici, quelli non confessionali, assolutamente, se si vergognano di essere confessionali, si vergognano di Dio. Chi si vergognerà di me davanti agli uomini, anche il Padre mio si vergognerà di loro davanti agli angeli e ai santi. Comunque, siccome le ricostituzioni moderne si vergognano di Dio, qual è il principio primo, ecco, della loro convivenza, della regolazione della vita sociale? Il consenso comune. Cioè, se una comunità vota un certo principio, anche se è un principio completamente sballato. Per esempio, la famiglia è fondata, non so, sull'unione di esseri anche non umani, no? Mettiamo questo principio a base della famiglia, vedremo famiglie stranissime, no? Composte anche da, insomma, l'uomo è il proprio cagnolino, l'uomo è il proprio gatto, insomma, no? E hanno lo statuto familiare. Perché? Perché non sono fondati sul principio superiore della somiglianza con Dio, della divinità, che si è rivelato, il principio primo, supremo, che non ha, una famiglia sotto questo aspetto, non lo prevede. Però noi facciamo come ci pare, allora basta che ci sia il consenso e allora tutto va bene, ovviamente tutto si sfascia perché non è questo il modo di ragionare correttamente. Dio ci dà un aiuto, no? Potremmo anche arrivarci da soli a capire che la famiglia è fatta di papà e mamma, di uomo e donna, insomma, non è che ci vuole una grande intelligenza, però oggi sembra che neanche a questo si arrivi. Il Signore ci ha detto tante volte che la famiglia è in un certo modo, e allora, vabbè, se uno si vuole crocifiggere e suicidare da solo, beh, sì, è libero, è padrone. Dio si dispiace un poco perché vorrebbe che noi fossimo felici, vivendo secondo ragione, e invece ci creiamo una grande infelicità. Da questo mistero possiamo attingere molti insegnamenti, come per esempio l'unità. Gli uomini imitano la Santissima Trinità unendosi in famiglie, associazioni e ordini. Persino giuridicamente, per fondare un'associazione sono necessarie minimo 3 persone. L'epoca Lanov deve diventare simile alla Santissima Trinità. Vedete, ecco, il grande desiderio di San Massimiliano, essere simile alla Trinità nell'unione delle anime. E qual è il cemento di questa unione? Ovviamente la Madonna, l'Immacolata Concezione, la devozione, perché l'Immacolata ti porterà alla conoscenza di Gesù, la conoscenza della verità, la purezza di intenzione, la santità degli sguardi, delle azioni e delle realizzazioni. Facciamo in modo che ad ogni costo non ci sia rilassamento nell'amore scambievole, combattiamo il male con il bene, facciamo sì che tra noi ci sia un'anima sola come tra gli apostoli. Ecco, cercare l'unità in tutto, no? Che non ci siano sbavature, non ci siano risentimenti, che non ci siano approcci sbagliati. Oggi nel Vangelo l'abbiamo letto, no? Chi dice il proprio fratello Raca sarà come pazzo, sarà come quello che l'avrà ucciso, sarà gettato nel fuoco della Geena. Quindi mettiti d'accordo con quel tuo avversario prima che venga il giudizio. Perché se no dovrai pagare tutto quello che hai commesso, tutto il debito che ti sei fatto. L'amore soprannaturale è la dimostrazione dell'amore di Dio. Da questo sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Se siamo nella Trinità, amiamo, se no non ci crediamo, diamo prova di non amare. Quanto più tale amore è puro e pronto al sacrificio, tanto più grande è la prova che l'anima è vera discepola di Gesù. Più è grande e più è pronto al sacrificio. Ecco, vedete, l'amore prevede il sacrificio. Perché? Perché sulla terra c'è il peccato, cioè è inevitabile il sacrificio, se uno vuole vivere nella giustizia, nell'amore, nella santità. Perché nella terra le cose sono sbagliate, nella terra c'è la disarmonia, nella terra c'è la curvatura verso il mondo e non l'innalzamento verso il cielo. L'uomo è più prono, è più portato a peccare, a fare cose disdicevoli, a fare cose sante. E allora, quando uno decide di farle, però, le cose sante, si scontra con questo mondo, no? Che è proprio contrario a Dio. L'amore soprannaturale è la dimostrazione dell'amore di Dio. Quanto più tale amore è puro e pronto al sacrificio, tanto più grande è la prova che l'anima è vera discepola di Gesù. Ecco, le prove non servono per opprimere, ma per esaltare l'anima fedele, no? Per dar prova di fede anche nella difficoltà. La festività odierna sia per noi ricordo e stimolo a chiedere con fiducia la grazia dell'unione degli animi, per essere tutti una sola cosa, cercare di praticare questo con i più giovani. Cercare la Trinità nella pratica. Trinità come storia, diceva Bruno Forte, un titolo un po' azzardato, però in effetti c'è qualcosa di vero in questo, no? Se la tua fede nella Trinità non si esprime nell'amore, amore verso i fratelli, pazienza, perdono, aiuto, soccorso, ascolto, ascolto, ascolto. No, ecco, spesso non si sa ascoltare, si vuole solo imporre la propria idea. Ecco, se c'è questo, allora siamo nella Trinità. Siamo immagine della Trinità, dice San Massimiliano. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Abbiamo letto la conferenza 184 sulla Santissima Trinità. Adesso leggiamo un'altra conferenza, qualche domenica dopo, ecco, domenica 26 giugno 1938, quindi 2 settimane dopo, quella che abbiamo già letto. Ecco, però in relazione, qual è la Trinità? Ecco, qual è il culmine? Ecco, della vita cristiana, la Trinità che però si raggiunge, ecco, con la custodia, con la devozione sempre costante, illimitata verso l'Immacolata. Conferenza 185, quindi del testo Le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Cari fratelli, nella vita religiosa siete giunti ormai alla vetta. Ecco, la vetta è la professione religiosa. La vetta è la professione religiosa perpetua, i voti perpetui. Se uno è eletto a questo, ecco, allora vuol dire che, ecco, è giunto un po' in alto, no? Nella vita spirituale. Non è arrivato, certo, però è il mezzo per spingersi sempre più in alto. La professione odierna deve essere il coronamento dei 5 anni trascorsi dal momento che oltrepassaste la soglia del convento. Postulato, noviziato, 3 anni di vita professa, semplice. Ma com'è successo che avete lasciato il mondo per venire in convento? Dio chiama le anime al proprio servizio in diversi modi. Comunemente succede che già fin dalla giovinezza concede una grazia particolare che attira la pietà, alla devozione alla Madre Santissima, alla pratica delle virtù. Certamente anche nella giovinezza ci sono delle grazie, ecco, che preparano sicuramente la vita religiosa. Grazia della devozione, grazia della pietà, grazia della preghiera, la pratica delle virtù, evitare il male, fare il bene, vivere nella Chiesa, nella vera Chiesa di Cristo, insomma, non una contraffazione, quindi la fede vera, cattolica, autentica. Più tardi il cavaliere entra in casa e fa sbocciare la vocazione dell'anima, la quale non si rende ancora sufficientemente conto di cosa sia, ma sente che una voce interiore la chiama e fa domanda di ammissione. La risposta giunge favorevole, perciò poco dopo bussa alla porta del convento. Qui, durante il periodo dell'aspirantato e del postulantato, osserva attentamente la vita religiosa e infine comincia il noviziato. Durante il noviziato studia dettagliatamente la vita religiosa ed emette i voti religiosi per 3 anni. Non ancora per sempre, ma sono voti veri, con cui rinuncia coscientemente, spontaneamente i propri averi, giura di osservare la castità e di essere obbediente. Ecco, quindi ci sono questi elementi che sono classici nella vita religiosa e che bisogna sperimentare a lungo, insomma, no? Per prima fare la professione perpetua, perché se si fa senza averne la possibilità, senza averne la grazia, e allora certo il Signore non ci salva, non ci ama, non ci aiuta. Gli anni passano e giunge il momento al quale adesso siete arrivati. Attraverso questi anni avete visto con quale sollecitudine l'Immacolata si è presa cura di voi. Quante meditazioni, esami di coscienza, buoni esempi, ispirazioni, certo, tutte le pratiche della vita religiosa. In ogni laboratorio troneggiava la statuetta dell'Immacolata, l'immagine del Sacro Cuore. Beh, sono le due cose intimamente legate. Uno è Udenco Decreto. Diceva Pio IX, in Fabris Deus, un solo e medesimo decreto, un solo e medesimo disegno, sono Gesù e la Madonna, l'incarnazione del Verbo e l'Immacolata Concezione, sono strettamente uniti. L'una è causa dell'altra, ma l'una completa l'altra, quindi non si dà una senza l'altra, non ci dà, si dà l'incarnazione senza l'Immacolato. Oggi che si è persa l'Immacolata, non si capisce neanche più l'incarnazione, ovviamente, perché è il mezzo, è stata la via per cui Gesù è venuto nel mondo. È difficile trovare la fede in Cristo. Alle volte anche tra i cristiani che vanno a messa, magari sì, hanno una visione piuttosto vaga, no? Del cristianesimo, dell'incarnazione, insomma, Gesù che c'è o non c'è, che cosa ci sarà di là, boh, non sappiamo niente. Cioè, tutta la rivelazione sembra messa in discussione, ma è strana questa catechesi che si fa nelle parrocchie, nelle chiese così normali, in cui si dovrebbe parlare di Gesù, ecco, della sua presenza in mezzo a noi, della grazia che ci offre, e invece non si parla più, non lo so, ecco, perché la fede è così languida, no? Così debole, così poco cristiana, ecco, da parte delle persone. E la vita religiosa dovrebbe vivere con più intensità questa fede. Dovrebbe vivere con più intensità la fede in Gesù Cristo. Gli anni passano e giunge il momento al quale adesso siete arrivati. Attraverso questi anni avete visto con quale sollecitudine l'Immacolata si è presa cura di voi. Ecco, l'Immacolata che vuole che voi professiate. L'Immacolata che vuole che voi progrediate nel cammino. Che voi siete avanzati nella grazia, che voi siete veramente figli, ecco, del Padre Celeste, che voi siete santi come Lui è santo. Ecco perché in ogni laboratorio troneggia un'immagine dell'Immacolato. In ogni stanza, in epoca l'anno, ci doveva essere l'Immacolato, doveva essere l'idea fissa dei frati. Dovevano spendersi per lei, vivere per lei, spendersi per altre cose, per cose culturali, cose scientifiche, cose che non riguardano la vita religiosa, e questo San Massimiliano non lo tollerava. Si può essere anche bravi, ricchi di virtù, ricchi di intelligenza, di qualità, però non essere adatti alla vita religiosa, perché la vita religiosa è qualcosa di specifico, consacrarsi a Dio, consacrarsi a Cristo. In maniera totale, definitiva, assoluta. Se non c'è questo, se non c'è questa coscienza, il religioso non è un religioso, no? Non ha l'animo di un religioso. Fare tutto per questo, no? Ecco. E allora, questo deve essere chiaro in ogni aspetto della vita del religioso francescano. La vostra anima si è donata per sempre al cuore di Gesù e Gesù si dona per sempre alla vostra anima. Proprio oggi, giusto questo, è giunto questo momento, tra qualche istante metterete i voti. Dopodiché la vita continuerà e non pensate che sarete liberi dalle croci, dalle prove, dalle tentazioni, sia interiori che esteriori, non sarete mai liberi. Beh, la vita è fatta così, è fatta da una graficizione costante, perenne. L'anima del religioso è così. Se così non fate, non diverremo simili a Gesù e ai santi. Perciò queste cose devono venire. Quando facciamo piccoli sacrifici, allora dimostriamo il nostro amore. Allora abbiamo la certezza che la nostra consacrazione è sincera. Ecco, affrontando piccoli croci, piccoli sacrifici, ecco, e anche grandi cose, perché San Massimiliano fu crocifisso, si può dire, integralmente, dovette morire proprio nudo, come Cristo, nel bunker della fame, ecco, senza mangiare, senza bere. Cristo stesso soffrì la sete, ho sete, anche se la sete, quella vera, era una sete di anime, sete della conversione, sete degli spiriti che devono sottomettersi a Dio. E questa era la sete del Signore. Però, ecco, San Massimiliano pure aveva sete delle anime, lì proprio nel bunker, induce tutte le persone che sono con lui, quelle 10 persone, 20 persone, non mi ricordo quant'erano, rinchiuse con lui nel bunker, perché una persona era fuggita dal campo di concentramento, era riuscita a fuggire. Allora, per penitenza, ecco, vengono prese 10 persone a caso e vengono messe nel bunker della fame per morire, per espiare quel peccato. Vedete che razza di, ecco, giustizia commutativa che hanno i nazisti, no? È come in Italia, no? Le fosse ardeatine, vengono uccisi 30 e più tedeschi, quindi 350, no? 10 per ogni morto tedesco, no? E devono essere uccisi, sparati, fucilati nelle fosse ardeatine, sulla via Ardeatina. Questo era il modo di ragionare, di giustizia, come dire, cioè un tedesco vale 10 italiani. Se portiamo ad altre religioni, poi, che sono piuttosto razziali e eugenetiche, non diciamo quali, vabbè, comunque, cioè, noi siamo gli eletti di Dio, gli altri sono animali parlanti, ecco, sono figli della terra, lo sterco del mondo, e quindi non valgono nulla. Si possono ammazzare a piacimento, di quello che succede a Gaza, ecco, è proprio figlio di una mentalità razziale, no? Ecco, noi siamo noi e gli altri non sono, e si possono eliminare come cose, come formiche, insomma, anzi, le formiche hanno forse una tutela maggiore, ecco, di quelle persone che vengono uccise oggi. Ecco, e quindi, se questo è il mondo, se questa è la religione, ecco, del mondo, religione di sopraffazione, di prevaricazione, di egoismo, allora la nostra religione deve essere diversa. Ci basteranno le forze per affrontare questo sacrificio? Perché ci sono le croci, sacrifici che dobbiamo affrontare. Certamente non dobbiamo basarci su noi stessi. Ma con l'aiuto della grazia di Dio possiamo tutto. L'Immacolata ci ha condotto in convento. Lei ci aiuterà e sotto il suo manto giungeremo sul letto di morte i voti eterni. Ecco, vedete, San Massimiliano ha una visione totalmente soprannaturale, della vita consacrata. Cioè, è la Madonna che ti chiama. È la Madonna che ti fa vivere i voti, è la Madonna che ci aiuta in tutto il tuo percorso, è la Madonna che ti farà vivere i voti eterni sul letto di morte, perché la vita religiosa non si compie in questa vita, no? È una vita che comincia sulla terra, ma ha la sua realizzazione totale e definitiva in cielo. Quindi ecco, i voti eterni sono quelli che daranno luce per sempre all'anima. Chiediamo a lei la grazia di perseverare fino alla fine e ringraziamola per tutte le grazie che finora ci ha dato. Ecco, la preghiera deve essere la costante del religioso. Noi siamo fatti per Dio, il nostro cuore inquieto finché non riposa in Dio, scriveva Sant'Agostino nelle Confessioni. Oh, tardi ti ho amato, bellezza sempre antica e sempre nuova. Tu eri dentro di me, io ero fuori di te. Le parole scultoree, ecco, di Sant'Agostino, che certamente hanno aiutato molti francescani nella loro meditazione affettiva nel regno dei cieli, nella loro preghiera costante per il regno dei cieli. Quindi, ecco, solo nel letto di morte, solo in punto di morte, giungeremo ai voti eterni, dice San Massimiliano. Solo quello sarà il nostro approdo, il resto no. non l'epoca Lanoff, non i soldi, non le rotative, non la milizia dell'Immacolata, non i bei libri, bei articoli che abbiamo scritto, che abbiamo diffuso. È sintomatico che San Tommaso d'Aquino, il più grande scrittore cattolico di tutta la storia, il giorno della sua morte, anzi prima, disse: bruciate tutto quello che ho scritto, perché è tutta paglia, perché non è niente. Capiva che il possesso del Dio è diverso, non è lo scrivere, non è il meditare, non è il diffondere, non è il pubblicare, no? Neanche avere la cattedra più prestigiosa tra tutte le università d'Europa, la cattedra della Sorbona o dell'Università di Colonia, dove ha insegnato anche il suo maestro, Sant'Alberto Magno, e dove morì Sant'Alberto, no? Ma non è questo, no? O avere tanti soldi come Elon Musk o Bill Gates, non so, ecco, questi grandi ricconi, ecco, super miliardari che orientano pure un po' tutte le decisioni morali e politiche degli stati, purtroppo, no? Ecco, solo perché pagano, ecco, con quei soldi si può ottenere tutto. Pure l'obbedienza degli scienziati, che non sono per niente liberi, quindi, no? Dipendono dai soldi di questo. Ma questo è nulla, no? Ecco, la vita religiosa dovrebbe essere un grande esempio oggi, scelta di Dio, scelta della verità, scelta della purezza, per giungere sul letto di morte, come dice San Massimiliano, ai voti eterni, solo però per la grazia della Madonna. Ecco, la Madonna è madre della vita religiosa, come madre di ogni cosa buona che nasce nel mondo, perché l'Immacolata Concezione significa questo. Io sono l'Immacolata Concezione, vuol dire tutto ciò che è immacolato. Tutto ciò che è concepito immacolato nasce da me, sono io, sono io. Ecco, allora solo lei può farci santi, può farci creature degne di Dio. Ave Maria, cari fratelli, riprendiamo e concludiamo qui la nostra seconda parte della trasmissione. Ci riprendiamo la nostra conversazione tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo di San Massimiliano Kolbe, le conferenze. Ecco, terza conferenza di oggi, era numero 186, data ogni epoca l'anno, il 2 luglio, ecco, del 1938. Abbiamo fatto quella sulla Pentecoste, sulla Trinità, ai professi solenni che giungono alla vetta della professione perpetua con l'aiuto della Madonna, ovviamente senza il suo aiuto non si può fare nulla. Vediamo adesso un altro aspetto della vita spirituale, della vita di consacrazione all'Immacolata, che è la lettura mariana. È necessario leggere testi mariani, è necessario studiarli, anche magari lavorarci sopra, pubblicarli, per diffondere ciò che la Madonna dice nel nostro cuore. Il lavoro dalla mattina alla sera e qualche volta perfino nel tempo della ricreazione è il terribile quotidiano della nostra attività in ipocalano. Ecco, si rende conto San Massimiliano che il lavoro è snervante, il lavoro pratico, il lavoro materiale di custodia della casa, il mantenimento e poi la stampa, la diffusione, ecco proprio dei giornali mariani, della Milizia dell'Immacolata, le esortazioni, ecco, in linea col Magistero della Chiesa, quindi è un lavoro veramente anche massacrante. Poi c'è anche tutto l'apparato della vita religiosa, ovviamente la preghiera, la penitenza, il digiuno, gli atti comuni, no? Devono essere fatti per ottemperare ai consigli evangelici. Il lavoro dalla mattina alla sera, qualche volta perfino nel tempo della ricreazione, se alle volte anche quando c'è ricreazione, magari che ci si svaga un po', però. E i frati sono chiamati a completare qualche lavoro. È il terribile quotidiano della nostra attività di Nepokalanov per la diffusione del culto e della gloria dell'Immacolata. Anche la preghiera è un'attività ed è anzi la parte di lavoro più grande, certamente. Come diceva San Benedetto, Opus Dei, prima l'Opus Dei, prima l'orazione, ora et labora, poi l'Opus fatiche, insomma l'opus umana, ecco, l'opera dell'uomo, ecco, ma prima l'opus, l'opera di Dio, no? Che è quella della preghiera, della meditazione, della santa messa, della liturgia, la celebrazione esatta, no? Di ciò che si deve fare davanti a Dio. Ed è la cosa più importante, assolutamente. Certo, se si fa bene questa, si fa bene anche l'altra. Se non si fa bene uno, non si fa bene neanche l'altro. Noi strumenti nelle mani dell'Immacolata dobbiamo essere consacrati a lei così totalmente, senza nessun ma. Ecco, non possiamo porre ostacoli. Immacolata, quello che vuole, si deve fare. L'importante è capirlo, quello che vuole, no? E comportarsi secondo quello che ella ha deciso, e in modo che essa possa disporre liberamente di chi vuole, dove vuole e come vuole, per la sua opera di conquista delle anime a Dio. Se uno scalpello e un pennello non fossero docili, basterebbero tutto il lavoro, ma se sono solamente uno strumento nella mano del maestro, allora il lavoro ha valore. L'immagine eseguita sarà opera della mano dell'artista. Incanterà chi lo osserverà ed egli ne riceverà il giusto riconoscimento. Ecco, noi siamo solo strumenti. Strumenti nelle mani di Dio. Se siamo in mano a noi stessi facciamo dei disastri perché ovviamente noi non siamo artisti, siamo solo mezzi. E quindi se l'ispirazione non ci guida, se la Madonna non decide di usarci, allora noi, ecco, non possiamo essere utili a lei. Lo stesso succede anche nel nostro lavoro, dobbiamo porre l'attenzione non tanto sul nostro operare, quanto soprattutto sulla mano della nostra maestra, ossia dell'Immacolata. E solo allora il nostro lavoro sarà veramente meritorio agli occhi di Dio. Solo quando noi siamo con l'Immacolata abbiamo merito, perché solo lei ha merito. In certo senso aveva ragione Lutero, no? Ogni nostra opera buona è un peccato mortale, diceva Lutero, no, però lo diceva per un pessimismo radicale. Ecco, il motivo è questo, che lui non aveva mai incontrato l'Immacolata, non aveva mai creduto, l'Immacolata Concezione, no? Perché l'Immacolata Concezione è il merito proprio, de congruo e de condigno, ecco. Cioè, lei merita tutto davanti a Dio, lei merita tutto e solo lei può meritare, no? Perché non c'è una creatura santa che faccia cose sante davanti a Dio, se non lei, ce n'è una sola, una è tra le creature, l'Immacolata Concezione. Le altre non possono competere con lei, anche se facciamo qualcosa di buono o che sembra buono, ma in realtà non possiamo avere la stessa dignità, la stessa forza, la stessa speranza, la stessa qualità che lei ha, anzi non possiamo avere proprio nulla. Se lei fa le cose, tutto riesce bene, secondo lei. Se noi le facciamo per conto nostro, non si fa nulla, ecco, non riesce, pure vengono cose aberranti o cose storte, ecco, vedete oggi pure com'è, no? L'economia, la politica, la giustizia, l'agricoltura anche, no? Ecco, con queste nuove tecniche che cercano di rendere il più possibile fatto in laboratorio, no? L'alimentazione delle persone. Ma queste cose non sono secondo te, no? Sono storture. Oppure il degrado, ecco, che c'è a livello morale con il permissivismo, no? L'abolizione dell'idea stessa di famiglia, la non educazione familiare, la non educazione alla nascita e alla crescita dei figli, no? Diciamo, il decremento di tutte queste cose, tutti questi valori porta alla corruzione. Benché sembrino progressi, si dicono progressi, sì, progresso scientifico, progresso tecnico, ma in realtà è un regresso spaventoso. Quando si va indietro rispetto a Cristo, si fanno cose che si facevano prima di Cristo, che Cristo ha abolito, ecco, per esempio, ecco, il legame indissolubile, no, che c'è nella famiglia. In Dio non è così, in Dio sono creati uno per l'altro per sempre, senza scambio, senza cambiamenti. E se noi invece ci mettiamo a cambiare come ci pare, certamente non siamo nell'opera della creazione, non siamo nel progetto di Dio. Quindi ecco, siamo solo scalpelli nelle mani pure, purissime dell'Immacolata. Il nostro merito sarà il merito di Maria, che è perfetto davanti a Dio, l'unico perfetto. Nessun uomo è meritorio davanti a Dio se non Maria, che è pura, che è santa, che ha tutta la sostanza divina in sé, che ha tutta la grazia divina. Quindi ogni cosa che fa e che dice sappiamo che è santa e che è giusta agli occhi di Dio. Noi siamo pieni di peccato. Affinché il lavoro che compiamo non ci assorba e non sia di troppo automatico, una lettura quotidiana sulla Madre di Dio di almeno qualche minuto, vedete, non è esigente. San Massimiliano non dice, beh, fate un'ora di meditazione, no. Almeno qualche minuto su qualcosa di mariano, non so, un santo che ha scritto un'omelia, un trattato, no? Lui leggeva spesso il trattato della vera devozione a Maria, l'uscita, anche il segreto di Maria, ecco, il mistero meraviglioso del Santo Rosario, cioè tutte queste opere che Monfort ha pubblicato e che sono un po' l'osso duro, lo zoccolo duro della pietà mariana. Poi ci sono anche altre cose, c'è San Bernardo, c'è Scoto, c'è Bonaventura che scrivono sulla Madonna, San Lorenzo da Brindisi, se si leggessero i suoi quaresimali, le sue prediche mariane, ecco, veramente San Bernardino, ecco. Ci sono tantissimi santi che si sono dedicati alla Madonna, San Giuseppe da Leonessa, tra i francescani, veramente ce ne sono tanti, San Leonardo da Porto Maurizio, sicuramente San Massimiliano li conoscevo, però ovviamente non poteva citare tutti, però ecco, vedete, dice ai suoi frati, fate lettura mariana, è indispensabile. Io ricordo nei francescani dell'Immacolata c'era questo obbligo di fare almeno 20 minuti di lettura al giorno, lettura spirituale, poi certamente poteva anche non essere mariano, però ecco, l'aspetto mariano deve essere salvaguardato, le letture pubbliche che si facevano, le pubblicazioni devono essere tutte di carattere mariano. Ecco, lo che immagini di quella città dell'Immacolata, in epoca Lanoff, in cui tutto doveva parlare di Maria. Però se non nutriamo il nostro animo, il nostro spirito con cose mariane, e poi la Madonna ci sfugge, non sappiamo niente di lei. Invece andiamo a vedere cosa hanno detto i santi padri, cosa hanno detto i santi dottori della Chiesa, cosa ha detto San Tommaso, Sant'Agostino, ecco, sulla Madonna, e San Bonaventura, i grandi padri d'Occidente e d'Oriente. I padri orientali sono ricchissimi, tutti incentrati sulla teologia della Madre di Dio, Sant'Atanasio, San Basilio, San Gregorio di Nazianzo, San Girolamo, difensore della verginità di Maria, San Gregorio Magno anche, quanti ce ne sono, no? Dobbiamo scegliere e potendo scegliere, scegliamo ciò che è mariano. Il libro per un più grande amore dell'Immacolata è buono, è un testo che circolava ai suoi tempi e può darcene molte, ma deve essere letto non tanto per la voglia di leggere molto, quanto piuttosto un po' alla volta e per bene, mettendo in pratica ciò che si legge. I pensieri sono belli, ma suggeriscono numerose riflessioni all'intelletto e nello stesso tempo creano una piacevole tranquillità, orientando ad un più frequente rinnovo della buona intenzione offerta all'Immacolata. Basta dedicare alla lettura anche solo 5 minuti al giorno, senza tralasciarli mai, per avere la garanzia di un progresso verso la perfezione. Ecco, noi leggiamo San Massimiliano, che è un po' una sintesi di tutti questi scritti mariani. Sarà un nutrimento genuino per le nostre anime, spingendole ad innalzarsi verso le vette della desiderata santità, verso la più stretta unione con l'Immacolata. Procedendo sempre così, sentiremo maggiormente la via dell'Immacolata in noi. Diventeremo simili a lei e guarderemo tutto ciò che ci circonda con l'occhio della fede. Ecco, è importante cambiare lo spirito. Noi guardiamo solo le cose materiali, il meccanicismo materialistico è proprio dei razionalisti francesi, no? Del secolo XVI, XVII, e beh, allora siamo un po' in questo mondo fatto senza senso, come fatto di ingranaggi, in cui tutto è calcolo, tutto è diciamo investimento e guadagno, però non c'è altro, purtroppo, no? E invece la Madonna guarda le cose dall'alto, guarda le cose con l'occhio di Dio, con il meccanismo che Dio ha dato al mondo, che non è quello dell'interesse, è quello del frutto immediato, materiale, ma è quello dell'amore, della misericordia, della pace, del cuore. La vita interiore si intensificherà in ogni momento, si potenzierà nell'amore dell'Immacolata fino a tal punto che riprodurrà in noi perfezioni divine, sempre nuove. E questo è l'effetto, no? Avere la grazia, essere nella pace, avere un amore grande verso i fratelli, avere spirito di dedizione fino al sacrificio, avere spirito di offerta di sé per i peccati altrui, fino all'eroismo. E questo è l'effetto, il frutto. Beh, se noi vogliamo solo avere, possedere, fare gli affari, essere i primi, avere consolazioni, insomma, avere interessi, siamo fuori dalla logica di Dio. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio, e Dio dimora in Lui. Ma se noi non amiamo nessuno, amiamo solo noi stessi, ciò che ci piace ci fa piacere, ciò che non ci interessa lo togliamo, se il matrimonio non ci conviene lo rompiamo. Se la vita religiosa non ci piace, ce ne andiamo. Se il sacerdozio non ci gratifica, rinunciamo pure al sacerdozio. Insomma, su via. Dobbiamo insomma, metterci nella luce di Dio, nella via di Dio. Ecco, dobbiamo fare le cose come vuole l'Immacolata, con costanza, anche fino alla morte. Sì, questo è giusto se la Madonna ce lo chiede, se è per la nostra santificazione. Alcuni sono chiamati al martirio. Allora hanno più forza, più potenza, più gloria, più grandezza davanti a Dio. Altri sono chiamati a una vita, ecco, magari sempre meritoria, però non così alta nel dono di sé, va bene. Ecco, quello che la Madonna vuole sarà santo. Allora l'efficacia della nostra attività susciterà in noi meraviglia per i miracoli che compirà nelle anime affidate. C'è tutto merito di Maria. Farà tutto lei, no? Ci darà le grazie da parte di Dio e ci darà anche i frutti di queste grazie. Vedremo frutti meravigliosi, ma sempre e solo dando gloria a lei, per mezzo di lei, al Signore Gesù e a Dio, a tutta la Trinità. La grazia dell'Immacolata opererà in modo così efficace e potente che porterà a pentimento i cuori più induriti e li condurrà al cuore divino di Gesù. Questo è il fine di tutte le cose. Per l'Immacolata condurre al pentimento perché tutto ritorni a Gesù, che è il creatore, il salvatore del mondo. Non c'è altra logica nella storia della vita, non c'è il marxismo, non c'è il liberalismo, non c'è la democrazia, c'è solo Gesù Cristo e tutto deve essere suo. Questo è il pensiero di San Massimiliano, il pensiero dei santi, il pensiero di Dio, il pensiero eterno, ecco, che si spande da sempre sul mondo. Sia lodato Gesù Cristo e Maria, cari fratelli, vi amo per il cuore di Gesù e per Maria, come ha fatto San Massimiliano, soprattutto in questo mese di giugno dedicato al Sacro Cuore di Gesù. Ave Maria, cari fratelli, direi di buon consiglio, santa festa della Santissima Trinità.